che forse andrebbe esplicitata. Dunque, se lo consideriamo questa opposizione all'interno della poetica romantica, allora forse effettivamente si pone, diciamo, questo rapporto diretto fra mito e tragedia, così come l'hai posti tu, e caratterizza, diciamo, questa poetica e caratterizza anche la metafisica che sta a monte e anche gli esiti successivi. E questo quindi sarebbe un approccio abbastanza, diciamo, un approccio storico, se vogliamo. Però ecco, su questo mi sembra che si innesti anche una questione più squisitamente teorica, forse, e allora, e questa forse si coglie bene nella doppia valenza che può avere il concetto di mito, che tu hai visto specificamente come inteso come favola dai romantici, questa traduzione dunque di mito in favola, ma mito ha anche nella nostra tradizione di pensiero un'altra accezione, cioè connessa ma diversa, già da Aristotele. Dunque, mito è anche la composizione dei casi, quindi nel senso di favola, ancora favola se vogliamo, ma favola come composizione, come agencement dei casi, no? Allora, ecco, in questo modo, dunque, direi, viene, il mito assume la funzione di raccontare il mondo, ma raccontarlo non come derealizzazione del mondo, non come sganciamento dalla realtà, ma raccontarlo proprio nel senso di, attraverso il racconto, renderlo intelligibile. Ecco. Quindi è il principio di intelligibilità questo. Mi sembra che anche Ricoeur, tra l'altro, faccia un discorso di questo tipo sulla funzione del mitos, come tipico strumento, come tipico sintomo del modo di operare della ragione classica. Ecco. In questo senso, allora, io mi chiedo se, da un punto di vista teoretico stavolta, non sia forse più feconda o comunque in che modo, diciamo così, si possano fare i conti fra quel tipo di opposizione che tu hai fatto, hai tematizzato di più fra diciamo mito e tragedia, e un'altra invece che potrebbe essere fra mitos, nel senso aristotelico, di composizione, che tra l'altro è qualcosa che sottostà sia all'epopea come classica, quindi alla narrazione in senso, diciamo così, più classico, sia alla tragedia però anche, no? Vero? Quindi implica anche certi effetti di tragico che hai visto tu. E quindi mito da una parte, invece una contrapposizione di questo tipo, fra mito da una parte e modelli, diciamo, per esempio, scientifici moderni, della fisica attuale, per esempio, che non hanno più, in qualche modo, non si arrogano più la funzione di narrare il mondo, ma semplicemente, in un certo senso, per esempio, posso accennare al paradigma della complementarietà, per esempio, di Bohr, per dire, no? Che naturalmente esclude la narrabilità del mondo, in qualche modo, e quindi si contrappone drasticamente al principio del mitos aristotelico. Ecco, penso che queste due problematiche forse si sovrappongono in qualche modo e la loro dialettica possa risultare feconda.
Spero.
Volevo due chiarimenti sull'intervento di Givone, che spero non impoveriscano lo spessore suggestivo della relazione che concerneva ben altri problemi, due chiarimenti un po' più tecnici. Uno, per quanto riguarda il problema dell'ermeneutica così come ricostruita in base a questi autori romantici. In genere siamo abituati a pensare all'ermeneutica romantica, ricostruita soprattutto su Schleiermacher, come un'ermeneutica che accentua l'interesse sul problema psicologico, sul problema dell'individuo e quindi della distanza dell'io, del tu, come d'altra parte Schleiermacher ci ha insegnato, l'individuo, pur essendo una parte del tutto e portando in sé una parte del tutto, è qualcosa di radicalmente distante da un altro individuo, e questo è il vero dramma. Ecco, che ne è del soggetto in un'ermeneutica, meglio, dell'individuo in un'ermeneutica romantica ricostruita in base a questi autori che tu hai citato e non a Schleiermacher. Un'altra cosa sul tragico, naturalmente è difficile intendersi su quello che può significare, ad ogni modo non è un po' mancante di tragico una visione ermeneutica romantica che vede nel frammento il tutto? E faccio riferimento soprattutto a chi, il teorico dell'ermeneutica che più di tutti era vicino a Schelling, cioè Haast, che vedeva nel particolare sempre compreso tutto lo spirito. Quindi non c'era nessun problema, bastava iniziare una lettura che immediatamente, come dice lui, la minore, la minuscolo, ci richiama alla maiuscolo. Quindi lo spirito, questa identificazione dello spirito totale è immediata. Allo stesso tempo la mancanza, credo, di una visione della distanza temporale come problema, come abisso. Ecco, la mancanza di questi elementi, l'immediata coincidenza del particolare nella totalità, la non problematizzazione radicale della distanza temporale come abisso, non sono elementi che non danno all'ermeneutica romantica una dimensione del tutto tragica, almeno in un senso un po' banale della parola tragica, che non danno.
Posso rispondere cominciando proprio da Griffero, dicendo che per quello che riguarda il problema della soggettività, questo è il problema centrale laddove si guardi l'ermeneutica romantica in chiave tragica. Il problema del soggetto, la destituzione del soggetto, le contraddizioni interne al soggetto costituiscono appunto l'orizzonte del tragico. Ma siccome la tua domanda era una domanda che voleva una risposta precisa, in senso storiografico, direi sicuramente il punto di riferimento è Fichte. È quel Fichte il quale viene interpretato nichilisticamente da T, nel William Lowell per esempio, nel Mansur, e viene interpretato proprio sulla base di una filosofia della maschera, cioè l'io fichtiano svolto nel senso dell'ironia schlegeliana è ripreso da Tieck per sviluppare su questa base una filosofia della maschera dove appunto l'io è colui che nel mondo assume di volta in volta tutte le maschere possibili, si destituisce in quanto io, cioè in quanto principio fondante della realtà e si dissipa all'infinito in questa quasi funzione carnascialesca che ha alla base appunto l'io forte, l'io fichtiano. Interessante sarebbe contrapporre questa problematica dell'io all'altra, quella che invece è interna al tragico, dove invece si ha piuttosto che fare col problema della scissione, della lacerazione e così via. Non sono difficili da ricostruire storicamente questi problemi. Per quanto riguarda il secondo punto della tua domanda, sono perfettamente d'accordo con te, purtroppo non è risultato abbastanza chiaramente dalla mia relazione, ma proprio questo intendevo dire, che il tragico pantragico, quel tragico che si riferisce, che implica la coincidenza, dici tu, del particolare con il tutto, che dimentica la distanza temporale, quindi l'abisso, questo tragico, tragico pantragico, non lo è tanto. Non lo è tanto e lo dimostrano tutti gli autori che costituiscono una sorta di costellazione che stanno intorno a questo problema. E cioè, non ricordo a chi citavo queste cose, rispondendo prima, e cioè Novalis, il quale è il primo a riproporre in ambito protoromantico la problematica del tragico e tuttavia dice fedeltà alla terra, dice il migliore dei mondi possibili, dice ama questo mondo così com'è, il tuo, non ce n'è un altro, non ce ne può essere un altro, e così, fedeltà alla terra. Oppure Schlegel, il quale invita, anzi annuncia come prospettiva futura dello spirito, con questa enfasi che è proprio dei romantici, quella in cui sapremo di nuovo gioire alle tragedie, tragedie messe in scena, tragedie della vita, tipo questa, gioire alle tragedie come a una festa. E poi ancora Nietzsche, il Nietzsche dei frammenti del Nachlass, il Nietzsche dei frammenti della volontà di potenza, la Lust zur Vernichtung. È certo che questo è tragico pantragico, ma appunto nel suo pantragismo è piuttosto un panteismo che si stacca, che si allontana da quella valenza di lacerazione, di scissione, anzi di contraddizione, che è la novità invece del pensiero di Schelling. Il pensiero di Schelling, come tentavo di dire prima, azzecchi molto male infatti mi piacerebbe poi dire le stesse cose un po' meglio, il pensiero di Schelling che va davvero al di là non solo rispetto al pantragismo, ma anche rispetto all'utopismo, e cioè all'interpretazione della contraddizione nel senso di essere la contraddizione produzione di senso futuro, utopia. Quindi riferimenti storici sono quelli, d'accordissimo sul secondo punto della tua domanda. Se non vi spiace, rispondo insieme a voi, non perché siete seduti vicino, ma perché mi pare che la domanda in definitiva sia la stessa. Favola, mito. Dice Carravetta, questa riduzione del mito in favola non ha sullo sfondo, non richiama, non rappresenta, non è insomma una critica indiretta ai presupposti della ragione illuministica. Sì, certo che è precisamente questo. E ancora, mi richiamo ancora una volta a quanto dicevo prima Zecchi, proprio perché è un distaccarsi dalla ragione illuministica, cioè da quella ragione che pensa al mito come a qualche cosa che fa da filtro, da intermediario, e quindi pensa allegoricamente al mito. Proprio per questo i romantici si staccano da questa interpretazione. Tant'è vero che Blake, che tu citavi giustissimamente, figurati, invito a nozze citare Blake a me, Blake era un anti-allegorista, ma un anti-allegorista in senso anti-illuministico, e cioè appunto rifiutava la riduzione del mito in chiave di decodificazione d'un reale, il quale sta al di là e nel mito in codice si lascia appunto enigmaticamente cogliere e comprendere. Ma se le cose stanno così, allora non vale la distinzione, o comunque ciò che diceva Martella quanto al mito come ciò che racconta il mondo, al mito come ciò, anzi, citando Aristotele, tu dicevi, come ciò che rende intelligibile il mondo, forzando, come ciò che svela la struttura di intelligibilità del mondo, forzando ancora, il mito come ciò che lascia trasparire l'ordine, il logos, l'ordine razionale dell'universo. Niente di tutto questo, perché io direi che piuttosto il mito, almeno come pensato dal progetto mitologico romantico, il mito è quella cosa che svela il mondo non nella sua intelligibilità, ma nella sua raccontabilità. Il mito è quella cosa che rende il mondo raccontabile. Il mito è quella cosa che rende tout court il mondo un racconto. E cioè, ancora una volta, non il serbatoio di eventi originari, successi, rimodellati, rifatti, ritrascritti, ma pur sempre riflettenti quell'originarietà, e dunque tale il mito da dirci le cose sono andate così perché gli antenati hanno fatto questo e quest'altro, dunque comportiamoci cos'ha. No, abbiamo piuttosto a che fare con una, dicevo, la formula usata era quella della tradizione, tradimento, cioè del tradere proprio nel senso doppio, ancipite del termine, dove semplicemente si ha un accumulo di detti memorabili, di antichità, di fatti antiquariali che costituiscono l'orizzonte dentro il quale siamo e dentro il quale ci riconosciamo. Non credo sia una forzatura, se mi richiamo a quanto diceva Ferraris prima, è l'urbanizzazione dell'ermeneutica, o è anche una forzatura, ma non importa, un fico secco, è solo
cosa?
Appunto, voglio dire, in questo modo i romantici, raccontandosi le favole del tempo andato, non fanno altro che esibire l'orizzonte linguistico dentro il quale siamo, ma non solo l'orizzonte linguistico, l'orizzonte antiquariale, fattuale, storico-mitologico e così via. Sono appunto forme di urbanizzazione dell'ermeneutica. Ci riconosciamo in ciò che ci è stato detto. Ciò che ci è stato detto però è mitico, non logico. Ciò che ci è stato detto e basta. Secondo appunto quella interpretazione forte in senso distorcente del Vangelo di Giovanni, per cui in principio era il verbo. Non che il verbo sia fondato. Il verbo stava in principio, cioè il verbo sta lì e basta, è stato detto così. La parola di Dio, quale appunto appare nella linguistica giovannea, la parola di Dio è librata su di sé. Non si richiama a un ordine razionale che lo giustifica. Di qui i romantici appunto procedevano indicando nel mito la realtà stessa, mai il riferimento a una realtà antecedente.
Nella paradigma del riferimento alla realtà, perché credo che anche l'estetica, questo mito per i romantici, si configuri in relazione a una sospensione del riferimento. Ecco, la finzione, credo, ecco, il concetto di finzione, che poi ancora fino a oggi è dominante negli studi di estetica, di narratologia, è quello della sospensione del riferimento. Io penso ancora, per esempio, anche a un recente teorico come Searle, che, partendo dalla teoria degli atti linguistici, configura il discorso letterario come ancora è lo statuto degli atti linguistici nel discorso letterario come qualificati, contrassegnati dalla sospensione del riferimento. E io credo che ci sia una differenza importante fra la sospensione del riferimento e lo sganciamento dal riferimento, il fare i conti con la funzione referenziale. Ecco, mi sembrerebbe interessante approfondire questo aspetto.
Tant'è vero che la filologia, l'archeologia, insomma la verifica storica nasce in un ambito romantico, e quindi questo farebbe pensare piuttosto a una sospensione del riferimento che a uno sganciamento. Cioè, il riferimento resta, si immagina pur sempre che la storia sia questo qualche cosa di fondato sulla realtà. Magari lo si sospende, la si reinventa, ci si gioca con e così via, però la si va anche a ricercare, quindi è giusto quello che dici tu. La linea di tendenza va però sempre nel senso di trasformare la sospensione in uno sganciamento. Voglio dire, l'esempietto sotto gli occhi di tutti che facevo io di Ludwig è significativo in questo senso. Cioè, lui sapeva benissimo che era tutto inventato, ma lo sapevano anche i romantici, lo sapevano i fratelli Grimm, lo sapevano gli storici romantici, che stabilire una continuità, che il romanticismo come stranoto è questo, una continuità tra sacro romano impero e mondo antico è una follia, e ancora di più tra sacro romano impero, medioevo tedesco e germanesimo, e ancora più in su, mondo classico, questa continuità è una follia, cioè non è fondata nel senso delle discipline storico-filologiche, ma questa sfondatezza era una vera e propria sfondatezza, cioè nel senso proprio dalla sospensione allo sganciamento. Non so se mi sono spiegato, va verso quella direzione la dissoluzione stessa del movimento romantico. In architettura c'è la più sfrenata ibridazione stilistica, il gioco con gli stili, cioè anzi lo stile non è più se non ripresa di, nel senso proprio di un delirio neoclassico, ripresa degli stili precedenti, poi gli stili vengono commisti, messi insieme, ibridati, alla fine non c'è più stile. Appunto questo dimostra che la linea di tendenza è quella, il riferimento non c'è più, si è dissolto, è stato assorbito dentro. Ma è solo una linea però, romantica, che c'è storicamente, constatabile con estrema precisione. Insomma, io credo che non sia una via a senso unico, c'è anche l'altra, quella pantragica che sbocca in Lukács, che si intravede ancora in Bloch, in fondo i Bloch degli anni di Heidelberg, degli anni dell'amicizia con Lukács, cioè tra il 10, il 12, il 14. Quindi è difficile, non si sa bene se leggere in senso appunto utopico, in senso anche in qualche modo tragico, la figura di Don Chisciotte, la contraddizione, eccetera. L'altra via, ma sono due, all'interno della quale c'è questa figura strana, e tutta da riprendere, che è quella dell'ultimo scelgo. Su cui noi che la storia della filosofia la conosciamo perché abbiamo letto la Bagnano, dico la mia generazione, e siamo abituati a dire, ecco, che Schelling ha scritto quel bellissimo libro che il sistema dell'individuo trascendentale, e poi ha cominciato a picchiare in testa e alla fine non sapeva più quel che si diceva. Avevano ragione, da una parte Engels, dall'altro Kierkegaard, a prendersela con lui, andare lì a Berlino, erano lì nel 1941 a sentire le lezioni, sulla filosofia della mitologia, e dopo due o tre lezioni se ne sono andati dicendo: questo qui proprio pavana, come si dice in Piemonte, straparla. Ed era vero, questa che non è solo, credo, una frasetta buttata lì, questa appunto della contraddizione come ciò che non deve essere tolta, ma è una novità, non da poco. Che poi moderno, il pensiero moderno la riprenda, è anche vero, ma in quel contesto schellingiano compare in una forma piuttosto forte, piuttosto interessante. Vabbè, basta.
Ferrari, se poi Cunico.
No, dovevo solo due brevissime precisazioni a Peter Carravetta. Allora, per quanto riguarda l'uso di esistenziale all'interno dell'ermeneutica heideggeriana, direi che esistenziale è una categoria che va al di là dell'esistenzialismo. Lui si è distinto dagli esistenzialisti della sua epoca, e fra l'altro anche abbastanza tardivamente, dopo che si era formata una voga esistenzialistica. Però mi sembra che la caratteristica del primo Heidegger di essere tempo sia quella di insistere sulla cura, sull'angoscia, sull'esserci, eccetera, e in questo senso intendevo esistenziale. Per quanto riguarda invece il progetto ontoenciclopedico, dicevo per esempio il progetto dell'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche in compendio di Hegel, che avrebbe la caratteristica di portare una virtuale enciclopedia di ogni sapere e al tempo stesso di comprendere se stesso in piena trasparenza. Ecco, questo era la giustificazione epistemologica più forte che si potesse dare a qualsiasi asserto, l'unica maniera per salvare la metafisica. L'impossibilità di questo progetto ha aperto la storia dell'ermeneutica filosofica moderna, nel senso che nel momento in cui un'enciclopedia non è più trasparente a se stessa, è rimessa ad un'interpretazione infinita. E quindi...
Sì, volevo fare due brevi accenni al discorso che faceva Gibone, perché mi sono sentito un po' chiamare in causa con questo blog che girava per l'aria. No, una cosa, l'hai accennato tu, io volevo un po' mettere qualche dubbio sul fatto che si possa così contrapporre in blog utopia al tragismo, insomma, comunque questo è un discorso lungo, tu stesso accennato che ci sono queste esperienze che si condensano nella figura di Don Chisciotte, questa bemolle messo al pantragico del giovane Luca, cioè, insomma c'è un momento di confronto che non è solo dialettico ma è interno stesso al pensiero tragico. Volevo fare però due brevi accenni. Manfred Frank, che è un autore che è corso anche questo in questa mattinata, in occasione del centenario di Bloch ha ricevuto una lettera da Bloch, ma ha risposto, c'è stato un epistolario pubblico sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung, una pagina, e in cui di contro alla posizione negativistica adorniana di Lochmann difendeva in fondo la legittimità del principio speranza di Bloch e anche della ineliminabilità della prospettiva progettuale proprio di fronte all'esperienza del negativo, di fronte dopo l'esperienza di Auschwitz, poniamo, eccetera. Qui non si tratta però di questo nel tuo discorso, quindi si tratta invece, con questo vengo all'ultimo punto, del momento storico, del nesso che c'è tra redenzione e storia. Mi sembra che questo sia un punto in cui forse con Bloch ci si può ancora confrontare positivamente, come la domanda di Carchia a Gibone intendeva nel rapporto col cristianesimo e tragismo. Vorrei dire, il momento escatologico, il riferimento alla redenzione è il momento in cui da cui non si può prescindere e che rende la specificità della situazione tragica, diciamo di una prospettiva tragica, oggi, a differenza di quello che poteva essere nell'antichità classica, diciamo, cioè l'esperienza del cristianesimo e di quello che è venuto fuori dal cristianesimo, che è la prospettiva della redenzione e l'esperienza della storia che continua alla luce della redenzione.
Fabrizio Elefante.
Sì, grazie. No, io ho una domanda molto piccola per Ferraris in rapporto alla questione della emancipazione, per come è insorta prima nel dibattito con Cunico. Richard Rorty, ossia su questa questione, come tu dicevi, cioè il fatto che Rorty privilegia Wittgenstein, Heidegger e Dewey nel senso della filosofia pratica. Ecco, qui c'è ciò che intendevo chiederti appunto su un problema che ho rispetto a Rorty, nel senso appunto di questa ripresa che lui fa di Dewey e questo rilancio di Heidegger in senso pragmatista, che è una novità per molti versi, ma che ciò che mi sfugge è un po' l'esito di questo discorso, cioè il rapporto fra testualismo e emancipazione, per l'appunto.
Molto, molto sinteticamente. Certo che la redenzione, la nozione, la realtà della redenzione è il novum cristiano rispetto al tragico antico, se non che, questa è la tesi che ho cercato di giustificare, richiamandomi non so quanto giustificatamente ai romantici, se non che questo novum, noi cristiani che prendiamo congedo dal cristianesimo, lo possiamo pensare soltanto in senso tragico. Questo volevo dire. Cioè lo possiamo pensare soltanto dal punto del suo non accadere, del suo peggio non essere accaduto, peggio ancora del suo non poter più accadere. Ciò non toglie che il nostro sia un prendere congedo e quindi un essere ancora legati a ciò da cui ci concediamo. E che questo essere, che questo legame sia un legame non tanto con i miti greci quanto con i miti cristiani, con i miti della tradizione cristiana, legati, nel senso che essi costituiscono il modo, il paradigma, il principio di realtà, diceva, scusa? Il non più, certo, il principio di realtà inserito nello stesso mondo derealizzato, certo che sono questi, e tuttavia li usiamo, usandoli e constatandone il fallimento, noi appunto facciamo del tragico. Ripeto ancora una volta, la figura di Lenz mi pare, Lenz di Büchner mi pare esemplare a questo proposito. Anche quello che tu dicevi prima mi trova perfettamente d'accordo. Lo so che è molto più sfumata la posizione di Bloch e non la si può risolvere in termini di utopia, nel senso tutto sommato ottimistico, positivistico, nel senso di una filosofia della storia razionaleggiante, eccetera, utopia o tragedia, fine della filosofia della storia, stare nella contraddizione e così via. Lo so che è semplicistico questo, mettere il problema in questi termini. So che tu hai ragione, ma nonostante questo io contro questo scoglio mi rompo la testa, cioè stanno così le cose ugualmente.
Molto rapidamente a Fabrizio Elefante. Ma dunque, per quanto riguarda la posizione di Rorty rispetto al problema dei rapporti fra pragmatismo, filosofia e emancipazione, mi pare che fosse questo il punto, Rorty in sostanza l'ha detto molto chiaramente in un articolo che è uscito su Critique, mi sembra dell'anno scorso, comunque Habermas, Lyotard e la postmodernità, una discussione, nella quale l'argomento di base è questo, cioè uno degli esiti che lui vorrebbe dare al proprio pragmatismo sarebbe quello di mostrare come, per esempio, l'enfasi sull'interesse per l'emancipazione si configura piuttosto come una forma di autorassicurazione per un ceto intellettuale e non costituisce, invece un rapporto diretto fra l'emancipazione, così come viene pensata dagli intellettuali, e l'emancipazione come si verifica nella società. Quindi piuttosto bisognerebbe pensare ad esperienze come quelle del liberalismo borghese piuttosto che quelle del radicalismo illuministico che sfociano nel terrore, eccetera. Questo però, come si vede, è una posizione che è di tipo politico, non di tipo teoretico, proprio perché, per quanto riguarda l'aspetto teoretico della faccenda, non si riesce a far funzionare, non si riesce a dar conto dell'interesse per l'emancipazione, ma piuttosto, per esempio, l'interesse per la comunicazione, che...
Direi che potremmo fermarci qui. Oggi pomeriggio, ricordate che alle 4 e non alle 4 e mezza.
Abbiamo 4 relazioni, quindi annuncio subito che taglierò la lingua a chi supererà l'ora e un quarto di parola. Anche per gli interventi dopo vi raccomanderei di porre domande più che commentare esageratamente a lungo, quindi vi darò due. Stefano Z. Zecchi, del primo il titolo è La Costituzione.
Il problema della Costituzione.
Il problema della Costituzione di senso.
Ci sono ancora delle parole nell'aria di stamattina. Io so che non si dovrebbero mai fare queste cose perché non sono neppure tanto corrette. Però ecco, io penso, anche per introdurmi nel discorso che è obiettivamente decentrato rispetto alle cose che sono appena state dette. Ecco, io penso fondamentalmente che quando si parla di contraddizione, ritengo che sia necessario vedere nella contraddizione una forma della struttura logica del pensiero e quindi una figura fondamentalmente di carattere culturale. Poi ritengo che il pensiero tragico non è riducibile a una modalità del nichilismo e ritengo ancora in particolare che il nichilismo, almeno in alcune visibili sue manifestazioni, ritengo che il nichilismo è un'ennesima pretesa della dittatura logica del monoteismo. Ritengo che sia un'ennesima forma di distruzione della polisemia. In sostanza, per rimanere all'interno di una immagine metaforica, ritengo che sia una forma di annullamento, di azzeramento della figura simbolica dell'angelo, che in fondo ritengo ancora che la polemica antiprogettualistica lega unilateralmente la costruzione di senso ad un'idea per dir così cartesiana scientista e quindi infine ancora monoteista, senza ammettere la possibilità di una distribuzione di senso che vada al di là di queste coordinate del pensiero cartesiano scientista, accogliendo poi, credo, in definitiva il vecchio pregiudizio illuminista. Poi ultima osservazione che mi sento di fare è che figure, immagini, categorie come quella di totalità, come quella di assoluto, non è tanto e soltanto un momento del pensiero dialettico, né è soltanto la giustificazione sul piano della razionalità della storia del monoteismo. Ma penso che nella totalità si possa appunto, questo ritengo uno degli insegnamenti del romanticismo, nella totalità si debba vedere fondamentalmente passione, si debba vedere fondamentalmente scatto dell'animo, affetto, in sostanza vita. Ecco. Volevo parlare proprio in questa direzione di ciò che secondo me è costituzione di senso. Volevo partire da una analisi breve, tutto breve, del rapporto su questo tema tra Heidegger e Husserl, in particolare le tesi che Heidegger sosteneva a Marburgo durante gli anni del suo insegnamento lì. E poi volevo brevemente osservare una posizione che ritengo fondamentale, che è quella di Enzo Paci, e che appunto volevo ricordare, e infine risolvere alcune questioni, direi quasi percorrendo a ritroso la posizione di Gadamer delle verità extramitodiche. Ecco, Heidegger obiettava a Husserl che non è il puro cogito, la struttura essenziale dell'universalità, ma diceva alla base della fenomenologia vi è l'indeducibile effettività, Wirklichkeit, dell'esserci. A sua volta Husserl osservava a Heidegger, i rapporti erano molto precisi, documentabili, che il senso dell'effettività è anch'esso un eidos e quindi va anch'esso sottoposto alla costituzione di validità d'essere. Ecco, io credo che, detto così brevemente, su queste reciproche osservazioni e obiezioni si articola tutto, ma dico davvero tutto, il rapporto Heidegger-Husserl, nel segno di quelle che poi saranno rettifiche, di quelle che saranno integrazioni, ritengo alla fine un rapporto estremamente fecondo. sostanza, per Husserl vi è una universalità del compito costitutivo. Per Husserl la coscienza non è oggetto, il suo essere soggetto, e anche qui io chiederei appunto, soprattutto per chi ha un'idea della fenomenologia husserliana legata a delle letture trasversali, vorrei far vedere almeno per esempio come Dilthey ha interpretato l'idea di coscienza di Husserl, come questa è in fondo, nella sua struttura fondamentale, coordinazione essenziale. In sintesi direi questo, che il processo costitutivo di senso è un atto intenzionale della coscienza intesa nel modo appunto in cui dicevo. Per cui intenzione di significato e riempimento di significato appartengono essenzialmente all'unità stessa del significato. Questo è Husserl dalle ricerche logiche, senz'altro fino a idee. Il primo risultato di queste osservazioni è che il significato delle parole vere e proprie non può essere confuso con l'effettivo contenuto psichico della coscienza, e quindi, diciamo così, è il ragionamento di Husserl contro la determinazione psicologica del livello di significato. D'altra parte, l'idea della fenomenologia elimina ogni presupposizione dell'essere, e il suo compito è quindi quello di rendere comprensibile ogni obiettività, quindi, cioè, ogni obiettività di senso dell'essere. Ecco, questi termini viene appunto posta per Husserl, o almeno per chi legge Husserl in questo modo, l'universalità della costituzione di senso. Ora, io non analizzo evidentemente i vari passaggi, vorrei entrare nel cuore di questo problema. Con la riduzione trascendentale, la costituzione è affidata agli atti percettivi degli oppuro, della coscienza. E almeno da idee secondo, questa tematica costitutiva si basa su tutto l'ampio spettro del campo percettivo, dell'entromatia, dell'einfühlung, delle cinestesi, delle percezioni sensibili della cosa e dell'altro, eccetera. Quindi, in sintesi, direi questo, che in fondo per Husserl la percezione è il limite inferiore cogitativo. Percepire rimane un modus cogitandi. Ora, l'idea di filosofia come scienza rigorosa è quindi per Husserl sempre riassumibile in proposizioni che rispondono del tipo S-E-P, cioè l'essere costituisce nel cuore stesso del noema proposizioni come S-E-P. Che non è evidentemente l'oggetto di una percezione diretta o di un ricordo, eccetera, eccetera. È una, come dice Husserl, non intuitività sensibile, ma però è comunque oggetto di una certezza, è oggetto della rappresentazione possibile. E questo poi diventa tutto l'ampio problema che si apre e che Heidegger trova estremamente importante sull'analogia delle percezioni sensibili con il dominio delle intuizioni categoriali. Quali osservazioni si possono fare? Ecco, direi queste: Husserl non conosce altro che quello della proposizione tale quale si modalizza nel possibile, nell'effettuale, nel necessario, quindi diciamo così nelle categorie della modalità kantiana, senza vedere che è solo una delle possibili forme dell'essere. C'è una nota esempio che fa Husserl, quello del cavaliere di Dürer, il cavaliere, la morte, il diavolo, dove spiega il quadro partendo dalla percezione normale del dato sensibile a quelle che lui chiama le modificazioni della neutralità della percezione. E in sostanza a che punto arriva? Arriva la possibilità di definire una dimensione ontologica regionale dell'estetico, cioè la percezione di quel particolare cavaliere che vedo, di quel particolare momento descritto alla morte, simbolicamente raffigurato, del diavolo, eccetera, rientra all'interno di un'ontologia particolare che è appunto quella di un'altra cosa rispetto alla percezione normale della cosa. È la sua definizione della ontologia regionale del campo estetico. Però c'è da chiedersi questo, per esempio, come diviene dato sensibile cosa in quanto opera d'arte? E direi che per Husserl questo rimane un problema irrisolto. È risolvibile il problema della definizione ontologica del campo estetico proprio perché rientra all'interno delle possibilità di interpretazione delle modificazioni dei piani della percezione normali, ma stabilire come quella determinata cosa diventa un'altra cosa, questo appunto non viene spiegato perché l'essere di cui parla è all'interno di una logica proposizionale. S è P. Questa è in genere la forma essenziale in cui si modalizza l'essere per Husserl. In sostanza la riduzione identica, il punto diciamo così, di forza di tutta la fenomenologia, resta, credo, bloccata di fronte alla possibilità di determinare questo altro rispetto alla percezione normale. In sostanza cosa si vede? Si vede questo, per riassumere questa posizione di Husserl, che l'assolutezza apodittica della logica proposizionale è esclusivamente un atto del cogito. Siamo dunque in pieno cartesianesimo. La costituzione è possibile perché è possibile l'apoditticità del cogito. C'è, dicevo prima, introducendo il discorso per quanto riguardava Pacci, io credo una posizione estremamente interessante, importante, che forse è stata sottovalutata perché tutto il piano di fondamento del suo discorso basava sulla, quando era venuta a maturazione, sulla tematica della prospettiva filosofica, storico-filosofica del materialismo storico, e quindi vi era tutta questa ritraduzione di termini teorici della fenomenologia all'interno di questa prospettiva del materialismo storico. Ma soprattutto nelle opere di mezzo, per dire così, del pensiero di Pacci, come Tempo e Verità, io credo che ci siano delle osservazioni estremamente importanti. Il problema del significato, il problema della donazione di senso, porta Pacci a forzare, lui spesso lo usa e lo mette tra virgolette, ad andare fuori dai limiti stabiliti dal cogito, stabiliti quindi dalla logica proposizionale. Da Husserl oltre Husserl, dice spesso Pacci, sul problema del significato. Nella mia anima, scrive Pacci, nel fenomeno psichico si attua una riflessione che dà significato, nella quale si rivela e si dona, questi sono i due verbi che usa, il significato. La possibilità ovviamente di articolare, utilizzare queste due forme verbali è possibile, credo, soltanto al di fuori di una logica strettamente proposizionale, quindi di una logica che rompe le barriere del cartesianismo. Direi che la donazione di sensi in questo caso si configura come un intenzionare verso un diverso, rispetto a ciò che è nell'atto dell'intenzione. Di essere in questo modo di fuori della logica apofantico-serriana, Pacci ne era perfettamente consapevole. Io ricordo che molti dei suoi allievi a Milano negli anni 60 discutevano proprio su questo tema e sulle possibilità di fondazione di questo discorso. La sua ipotesi alla fine divenne quella che forse ai più piacque di meno, che era quella di radicare questa prospettiva di sfondamento del cartesianesimo.